Cari amici, oggi non mi fermerò nella mia omelia sulla prima lettura, perché altre volte abbiamo fatto delle considerazioni sulla vita, la vita che passa con tutte le difficoltà, le sofferenze. Bene, solo accenderò la prima lettura, ma svilupperò la seconda lettura, guai a me se non evangelizzo, e soprattutto nella seconda parte della mia omelia vedrò come Gesù agiva. La miseria della condizione umana, basta guardarci intorno. Cos'è la vita dell'uomo? Dice Giobbe, un duro lavoro. I suoi giorni trascorrono con la velocità di una spola che tesse la tela. La vita è, eccola, un soffio. Pascal diceva, cos'è la vita dell'uomo? Col chi è l'uomo? Una canna sbattuta nel vento. Calderon della Barca diceva, la vita è un sogno. Potremmo continuare in tantissime definizioni, ma questa di Giobbe è meravigliosa. La vita è un soffio, come si emette e si disperde senza lasciare traccia. Inconsistenza e brevità. Domani torniamo in rosso, lo sapevate, no? Ancora restrizioni. Domani abbiamo un funerale che non possiamo fare a motivo del Covid, è morta per Covid la signora. Permetteremo che venga davanti alla chiesa. Non posso lasciare che la mia gente vada al cimitero come le cani. No, non faremo la messa, ci è proibita, ma verrà davanti alla chiesa, la sua chiesa. Quando era giovane questa chiesa l'ha vista costruire. Insieme a suo marito, era sempre qui, daremo la benedizione del Signore, l'accompagneremo con la nostra preghiera. Voglio partire appunto da questa esperienza umana, Giobbe. La vita dell'uomo è un duro lavoro, è una battaglia. Dice la Bibbia, milizia est vita hominis super terram. La vita dell'uomo è un combattimento all'esterno e nel suo corpo, malattie, dolori, fame, morte, lo scoraggiamento che può arrivare a far perfino maledire il giorno della nascita. Sentite, Giobbe, perisca il giorno in cui nacqui e la notte in cui si disse è stato concepito un maschio. Quel giorno divenga tenebra. Non se ne curi Dio dall'alto, né brilli mai su di esso la luce. Quella notte se la prenda il buio, sia sterile e non entri il giubilo in essa. Perché non sono morto nel seno di mia madre? E perché non spirai appena uscita dal grembo materno? Così ora avrai pace. Dormirai, dormirei e troverai riposo. Amici, tutti potremmo fare queste considerazioni. Ma quest'uomo è destinato a soffrire? Ma è questa la volontà di Dio? No. La volontà di Dio non era questa. Questa è la volontà dell'uomo ribelle. L'hai fatto poco al di sotto di Dio, di gloria e onore lo hai coronato sotto i cieli e le stelle, tutto hai posto sotto i suoi piedi. Tutto è posto sotto i suoi piedi. Voce e coscienza dell'universo nel pensiero di Dio era l'uomo. Guardate come si è ridotto rivoltandosi al Signore. Dice Rousseau, chi ha studiato se lo ricorda, l'uomo all'origine era buono e sano, è la società, creando disuguaglianze tra uomo e uomo, lo ha reso cattivo, schiavo, cioè un oppressore e un oppresso, ma in entrambi i casi è infelice. La salvezza, secondo Rousseau, sarebbe tornare indietro allo stato originale, nella parità dei diritti. Marx diceva nell'uguaglianza dei beni di consumo. possibilità o utopia? Guardatevi intorno, cos'è la storia? Io credo che non si possa tornare indietro. Gesù ci dice non tornare magari col sogno all'origine, vai in avanti. Ed ecco la seconda parte della mia omelia, andare avanti, annunciare il Vangelo. Come la grazia suppone la natura, così il compimento del regno suppone il compimento umano. I cieli nuovi e la terra nuova non sono senza un intimo nesso con questa terra e con questi cieli, anche se ci sfugge l'intima natura della connessione. Ditemi, ma tutto il nostro benessere, dagli anni 60 in poi, e tutta la povertà e miseria che io ho vissuto negli anni 40, 30, 40, ma tutto questo benessere, io andavo al fiume a lavare i panni con la nonna, con la canestrina sulla testa, adesso una spinta un po' pulsante e arriva la lavatrice. Io che uscivo un pochino prima da scuola per andare con la ventola fatta con le penne di gallina a accendere il carbone, che ci voleva un'ora per far bollire l'acqua, la mamma dice cocco va a mangiare, oggi non si mangia, vai oggi un pulsante ed ecco il gas. Io che in seminario ogni 15 giorni per fare la doccia prendevamo un catino dalle suore, 3 o 4 litri d'acqua e non più, con una mano te lavavi e con l'altra te sciacquavi e non sapevamo come fare, rimanevamo sempre col sapone in mano. Quella era la nostra doccia. Oggi, a tutto questo, la radio, la televisione, il telefonino, il computer, gli allacci mondiali, tutte ste robe, ma hanno reso l'uomo più uomo? Hanno reso l'uomo più umano? Hanno reso l'uomo più profondamente uomo nel suo intimo, più buono? No. Guardate i nostri ragazzi, che hanno avuto tutto il subito, era il detto di sempre, di ieri e di oggi, no? Degli immaturi, subito, il detto fatto, dammi subito. Amici, questi nostri ragazzi non abituati a sapere il costo di certe prestazioni, non sanno manco il modo di spendere. Chi non sa cosa costi il denaro per guadagnarlo, non sa neppure spenderlo. Io che al mattino per lavarmi devo prendere la scarpa e spaccare il ghiaccio nel catino per potermi lavare alle 6 del mattino, mentre dal campanile il comune suonava le ore 6, quante maledizioni abbiamo mandato. Ma io che mi lavavo con l'acqua gelata, oggi se non è calda, caldissima, imprechiamo al mondo e alle cose. Ma ditemi, ma tutto questo, cosa ha prodotto? Ha prodotto ragazzi non capaci di lavorare, nella maggior parte. Ha prodotto ragazzi egoisti, presuntuosi. Prova ne sia, c'ho tanti casi di ragazzi, me lo raccontano gli industriali. Arriva il ragazzo tutto con gli orecchini, tutto stracciato, tutto sporco. Dice, lei cosa viene a fare qui? Venga a chiedere lavoro. Fermo un momento. Il proprietario chiama tutti gli operai, gli impiegati. Dice, questo signore vuole entrare a lavorare con noi. Erano tutti in cravatta. Perfino i meccanici che accomodano con l'olio le macchine erano tutti puliti. Dice, e questo ragazzo si presenta così per avere il lavoro. Tocco mio, hai sbagliato porta. Tu non hai capito cos'è un'azienda di lavoro. Quell'altra mi chiama, mi dice, arriva vestita l'estiva, tutta estiva, scollata, spaccata. Gli fa la latrice di lavoro, scusa ma stamattina non ti sei vestita? Qui vengono qui vengono in questo ufficio, lo vedi chi viene? Vengono tutti i più grandi industriali di Umbria che investono i loro capitali, e se ti vedono così, tu credi che debba aver fiducia la mia azienda che si presenta con i dipendenti così? Vatta a vestire, tesoro. Amici, quando sento queste cose mi prende lo sconforto. Tempo fa un industriale mi ha detto: se c'ha qualche ragazzo da mandarmi, me lo mandi pure. Lei mi deve garantire tre cose, la quarta la garantisco io. La capacità la garantisco io. Lei tre cose mi deve dire. Uno, se c'ha voglia di lavorare. Due, è un piantagrane ed è una persona onesta. Dopo per il resto ci penso io. Amici, ma siamo ridotti così? Questa è la mia esperienza quasi, quasi universale, quotidiana. Ma ditemi, è possibile? Vanno per trovare lavoro, quanto mi dà? Come quando mi dà? Non so manco se sei capace. Ma ditemi, ma questa mentalità, ma chi a questi ragazzi gliela data? Ma questi non sanno cos'è il lavoro, cos'è la responsabilità, cos'è impegnare i soldi con molto pericolo. Ma è questo il mondo che abbiamo creato? Questo? Amici, altro che il Covid, altro che questa è la devastazione delle coscienze. Vedete, l'uomo profondamente uomo, umano, è la condizione necessaria per costruire il cristianesimo. Guardiamo la giornata di Gesù. Simone cosa ha detto? Gesù passava la giornata curando i malati, annunziando il Vangelo e soprattutto pregando fino al mattino durante la notte. Curava, predicava e pregava. Amici, Cristo è l'unico che può fare l'uomo sano, lo guarisce, e salvo. Un giorno la Madre Speranza mi raccontò questo episodio. Dice: vedi Don Ignazio, qui alla nostra porta bussano tanti poveri. Ieri 15 persone sono venute a chiedere da mangiare. 15. Simone e compagnia bella tutto il giorno su e giù a dare da mangiare a questa gente. La Madre Speranza un giorno mi disse: vedi Don Ignazio, quando viene un povero così, che ha fame, straccione, tu lo devi accogliere. Certo. Prima dagli da mangiare, prima rivestilo, lavalo che zozzo, poi gli annuncerai il Vangelo. Vedete? Prima la promozione umana, un uomo dignitoso, dopo l'evangelizzazione. Quindi il mio discorso adesso è proprio questo. Basta la promozione umana per salvare l'uomo? Ma qual è il criterio con cui noi dobbiamo agire per annunziare il Vangelo? Con la regola d'oro. E qual è? Ama il prossimo tuo come te stesso, che è un imperativo radicale. E su questo imperativo si fonda tutto il Vangelo, la promozione umana come fondamento necessario per la evangelizzazione. Tutto il Vangelo ci parla di amore, di carità, ma non carità senza la giustizia. Ci vuole la giustizia con la carità e la carità con la giustizia, perché senza questo binomio che si associa, che si sposa, amici, non si fa né l'uomo né il cristiano. Significa il Vangelo che dobbiamo non solo promuovere ma evangelizzare, perché si è più uomini, appuntatela, nella misura in cui aiutiamo gli altri a diventarlo. Bello, mi piace tanto. Si è più uomini quando aiutiamo gli altri a diventarlo. Ma fatto questo, cosa speriamo? Basta la promozione umana? Cosa speriamo di ottenere? Forse che la vita dell'uomo sulla terra non sarà più un duro lavoro o un soffio o una cuccagna? Beh, io mi ricordo quando insegnavo il Manzoni, mi parla il capitolo 22 dei Promessi Sposi, mi pare, Manzoni diceva così, che la vita non è destinata ad essere un peso per molti è una cuccagna per gli altri, per alcuni, ma per tutti è un impiego serio del quale ognuno dovrà rendere conto. E adesso, amici, aprite il cuore, perché sì, sono in tempo. C'ero anch'io, molti di voi ne erano nati. 5 novembre 1972 a Firenze c'era il convegno di Mani Tese. Qualcuno sa manco cosa sono. Era di quei tempi un'organizzazione come oggi i catecumenali, per il Mato Grosso, per il Malawi, queste grandi organizzazioni di beneficenza, no? A cui i giovani accedevano con tanto entusiasmo. E lì c'era un gigante che si chiamava Elder Camara, era il vescovo del paese più povero del mondo, Recife, nel nord-est brasiliano, una terra desertica dove la fame era di tutti i giorni. Lo invitarono, aprite il cuore, io c'ero, l'ho sentite queste cose. Dio ponga nelle mie labbra parole di verità, ma una verità imbevuta d'amore. Quanto più dura la verità ad essere detta, tanto più è necessario è sentire che chi parla, parla per amicizia e per amore. Dio ponga sulle mie labbra parole di speranza, ma non di speranza effimera e bugiarda, parole di speranza, perché un giovane senza speranza non è giovane, è un vecchio, di speranza vera, perché non tollerate falsità e menzogna. E disse: il giovane più giovane della mia vita l'ho incontrato a 80 anni, Giovanni XXIII. Pensate che bello. Passato da 10 anni prima, eletto pontefice, lo ricorda, il Papa Buono, anche la luna stanotte si è affacciata, che spettacolo, che giganti che abbiamo conosciuto. Dio ponga sulle mie labbra parole di fede, fede in Dio e fede nell'uomo, fede nell'eternità e fede nel tempo, fede nel cielo e fede nella terra. Non ammettete, giovani, una fede alienata. Capite, amate Cristo, figlio di Dio che si incarna, si fa uomo, che assume i nostri problemi e diviene nostro fratello. E sapete che Dio, quando creò l'uomo a sua immagine e somiglianza, quando dotò l'uomo con i doni divini dell'intelligenza, della libertà, lo fece non per scherzo, ma in verità. Sarebbe stato molto facile a Dio creare un mondo perfetto e completo. No, volle un mondo perfettibile, perché l'uomo domini la natura e lo completi con la creazione. Giovani, attenti! Mi ricordo io, le orecchie, decine di migliaia di persone, alzammo le orecchie. Giovani, attenti! Sarebbe un grave errore immaginare che tutta l'esperienza, tutta la prudenza, tutta la saggezza appartengono agli adulti, perché i giovani mancano di saggezza, prudenza e esperienza. Ditemi, mamma mia, urlava quella voce con un tono deciso, ditemi, ma da chi sono decise le guerre, dove voi giovani andate a morire, a uccidere stupidamente, assurdamente, ingloriosamente? Da chi sono stati decisi i programmi di insegnamento, sì, che offrono scienza e tecnica e creano una massa sempre maggiore di oppressi? Nei tempi dell'elettronica, quei tempi appena era bambina, no? Dei viaggi spaziali, più di 2/3 dell'umanità vive nella miseria e nella fame. Siamo nel terzo mondo e si sta preparando il quarto mondo, senza speranza e senza accessi. Ditemi, da chi sono condotte le imprese che creano capolavori di egoismo e di ambizione e potentissimi imperi? Ditemi, chi conduce la politica a servizio dei ricchi e dei padroni? Ditemelo. Chi conduce i programmi televisivi, i programmi di comunicazione sociale a servizio dei potenti? Ditemi chi sono. Sentite che botta. Ditemi, umanamente, da chi sono condotte le religioni? Eppure ecco la realtà che constatiamo: o le religioni si adeguano alla situazione presente e quindi collaborano a mantenere il cosiddetto ordine sociale e, lasciandosi manovrare, sono per così dire prestigiate, oppure se si sentono in coscienza nell'obbligo di contestare le ingiustizie, di stimolare la produzione umana e l'educazione liberatrice, allora, in questo caso, devono prepararsi alla incomprensione, al disprezzo e alla persecuzione. Giovani, attenzione! Non vi affrettate a condannare gli adulti di oggi, che sono i giovani di ieri. Potrete domani, in futuro, garantire che quando domani sarete adulti condurrete il mondo in maniera più umana e più cristiana? Permettetemi di concludere, permettetemi. Vi do un suggerimento. Abbandoniamo sempre di più questa parola, sviluppo, espressione che ci fu tanto cara, che accese tanta speranza nel mondo, ma che si è corrotta rapidamente fino a prestarsi a inevitabili equivoci. L'espressione sviluppo si corruppe così rapidamente che i ricchi diventarono più ricchi e i poveri diventarono più poveri. La forbice fra le due società si è allargata. Adottiamo piuttosto che la parola sviluppo un'altra parola, e qui scoppiò un fiume di applausi. Adottiamo, stringiamo con le due mani la bandiera della liberazione. Liberazione dall'egoismo e dalle conseguenze dell'egoismo. Liberazione dalla struttura di schiavitù, liberazione dai razzismi, dalle guerre, dalla miseria che è la peggiore, la più ipocrita, la più cruenta di tutte le guerre, liberazione dalle mezze soluzioni, dai riformismi, dal puro paternalismo, liberazione dalla paura e dalle prudenze, liberazione come quella che fu realizzata da Mosè e da Dio personalmente condotta, liberazione che illumina con il suo fulgore tutta la storia, liberazione del popolo di Dio dalla schiavitù dei faraoni, liberazione, ed eccola, non basta la promozione umana, ecco, liberazione come quella fatta da Cristo nella croce, affinché non ci siano più superuomini o subuomini, ma semplicemente uomini, figli dello stesso Padre, affratellanti nel sangue del Redentore, condotti dallo Spirito di Dio. Firmiamo il patto di lottare pacificamente per la giustizia e per l'amore, ripetendo tre volte liberazione, liberazione, liberazione. Fu uno spettacolo, c'era da piangere di commozione. Ditemi, ma questa parola che nome ha? Un'altra parola che è la stessa. Tutto questo ha un nome e si chiama evangelizzare. Bello. Buona domenica.